Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Carlo Magno, di Alessandro Barbero. Regia di Vittorio Attamante.
Già come re dei Franchi, e poi ancora di più dopo la sua incoronazione a imperatore, Carlo Magno esercitava un potere assoluto sui suoi sudditi. Era una figura sacra del resto. L'incoronazione comportava anche l'unzione con l'olio benedetto e questa unzione faceva del re un personaggio diverso dai semplici laici. Ne faceva quasi un sacerdote, tanto che la formula ricorre a proposito di Carlo Magno, re e sacerdote. Certo, Carlo Magno non si è mai messo in testa di dire messa e non avrebbe potuto farlo, ma era sacerdote in quanto in qualche modo rappresentava il tramite fra i suoi popoli e Dio. Era una figura sacra e non per niente sappiamo che nella giornata di Carlo Magno avevano così tanta importanza i rituali religiosi. Non per niente Carlo Magno si svegliava ogni mattina all'alba per sentire il mattutino e concludeva la sua giornata con la messa. Questo colloquio quotidiano con Dio era parte integrante dei suoi doveri. E da questo derivava il potere di vita e di morte che il re e poi imperatore aveva sui suoi sudditi. Normalmente a quest'epoca, se qualcuno commetteva un omicidio, non era neanche la legge che si preoccupava di punirlo, era la famiglia del morto che aveva il diritto di trarre vendetta. E il re rispettava questa vendetta, era parte delle regole del gioco. Ma invece, se il re faceva mettere a morte qualcuno, nessuno aveva il diritto di vendicarlo. Questo era stabilito chiaramente nella legge. Se qualcuno insieme col re avrà ucciso un uomo, non sia colpevole di nulla, poiché infatti crediamo che i cuori dei re siano nelle mani di Dio, e questa è una citazione dalla Bibbia, dal libro dei Proverbi, non è possibile vendicare colui che il re ha ordinato di uccidere. Però dobbiamo fare attenzione, perché questo potere di vita e di morte che Carlo Magno aveva su tutti i suoi sudditi era temperato, era moderato da obblighi molto precisi. Un re, un imperatore, non poteva essere un tiranno. Il suo potere doveva essere esercitato con moderazione e la Chiesa sorvegliava l'esercizio del potere. Tutti sapevano distinguere perfettamente un re che esercitava il suo potere assoluto nell'interesse collettivo, mentre invece il sovrano che lo esercitava in modo capriccioso perdeva i suoi diritti. Contro di lui era possibile ribellarsi e anzi, in generale, i sovrani capricciosi non duravano a lungo. Carlo Magno dunque si trovava in questa situazione contraddittoria. Personaggio sacro che faceva da tramite fra Dio e i suoi sudditi, che esercitava sulla gente un potere di vita e di morte, ma che era tenuto a esercitarlo con moderazione, con clemenza. Ecco, su questo ultimo punto della clemenza vale la pena di fermarci, perché ci dà anche il senso delle differenze fra un'epoca e l'altra. Carlo Magno, lo sappiamo, era un personaggio facilmente collerico, che in vita sua ha commesso anche eccessi, crudeltà, ma appunto erano eccessi di cui poi doveva fare penitenza. Il suo ruolo era un altro. E quello che colpisce di più è il fatto che molto spesso i nemici peggiori di Carlo Magno, i ribelli più ostinati, quando vengono alla fine catturati, non sono messi a morte. Carlo Magno, quando ha nelle sue mani il re Desiderio, oppure Tassilone, duca di Baviera, che più volte si era ribellato contro di lui infrangendo la sua fede, li fa chiudere in monastero, perché passino lì il resto dei loro giorni, meditando sui loro peccati e, se possibile, salvandosi l'anima. Ecco, la differenza rispetto alle usanze politiche, anche soltanto del XX secolo, è evidente e ci dà appunto il senso di questo potere, che non era una tirannide. Stranger, sit across from each other. Smile.
smile across to each other. Reach across for each other. Stranger, dance and stare at each other. Could they care for each other? Why do they bother? He thinks he sees something in her he needs. She hopes she finds something in him she needs. Or they'll stay strangers. Holding hands with each other, making plans for each other. Ain't they grand for each other? Lover.
Il potere del re era moderato dal suo stesso popolo. Infatti, uno degli obblighi principali di Carlo Magno come re dei Franchi e poi imperatore era di radunare ogni anno un'assemblea che in teoria avrebbe dovuto essere e continuava a essere chiamata l'assemblea di tutti i Franchi. Questa era un'usanza ancestrale che risaliva al tempo in cui i Franchi erano soltanto una tribù nomade. Ecco, dobbiamo immaginarceli quei Franchi dei primi tempi un pochino come gli indiani d'America sostanzialmente. Pochi, tutti guerrieri, liberi, tutti sullo stesso piano. Anche quando eleggono un capo, questo capo è tenuto a confrontarsi con l'insieme dei suoi guerrieri. Tutti i popoli germanici ai vecchi tempi funzionavano così. Tutti i popoli germanici erano abituati a radunare ogni anno, in primavera, l'insieme dei guerrieri per discutere tutto ciò che andava discusso con il re. Ecco, naturalmente al tempo di Carlo Magno la cosa era un pochino cambiata. Carlo Magno governava un impero immenso in cui vivevano milioni di uomini liberi. Ovviamente era del tutto escluso che si potesse radunare in assemblea la gente. E però l'assemblea come istituzione continuava a funzionare. Era un obbligo preciso di Carlo Magno ogni anno in primavera convocare i rappresentanti del suo popolo. Oh, naturalmente, attenzione, non facciamoci un'immagine troppo democratica. I rappresentanti non erano eletti, erano i capi locali, i conti che Carlo Magno collocava a governare le province, erano i vescovi come leader spirituali del popolo. Questa era la gente che Carlo Magno ogni anno radunava in assemblea. Ma questo era comunque un momento indispensabile. Carlo Magno non poteva prendere decisioni, non poteva promulgare nuove leggi senza comunicarle all'assemblea e ottenere l'approvazione dell'assemblea. Oh, noi sappiamo in realtà molto poco su come funzionavano i lavori e io ho qualche dubbio sul fatto che si potesse per esempio votare contro. Non era quello il clima, credo. E tuttavia era, come dire, un momento simbolico in cui si celebrava la concordia fra il sovrano e il suo popolo. Questa assemblea si teneva in origine all'inizio della primavera, a marzo. Infatti aveva anche un suo nome, si chiamava il Campo di Marzo. E si teneva a inizio primavera perché poi i Franchi impiegavano il resto dell'anno a fare quello che gli piaceva fare di più e che sapevano fare bene, cioè la guerra. Siccome nell'esercito di Carlo Magno, e ne parleremo poi anche di questo, la cavalleria contava sempre di più e quindi le spedizioni militari di Carlo comportavano lo spostamento di un gran numero di cavalli e poi di buoi per trainare i carri dei rifornimenti, col tempo la data dell'assemblea si sposta sempre più avanti, perché si deve aspettare che ci sia l'erba nei prati in abbondanza, perché subito dopo l'assemblea si parte in guerra. Quindi le assemblee di Carlo sono convocate sempre più tardi, in tarda primavera, a inizio estate. Ma il momento rimane e davvero, come dire, fissa ciclicamente l'andamento degli anni. Ogni anno c'è l'assemblea e poi la guerra. E questa cosa è talmente fondamentale che una volta succede nell'estate del 790 che Carlo Magno non ha nessun nemico da combattere, non è riuscito a mettere in piedi una guerra, è l'unica volta in vita sua. Bene, scrivono i cronisti che il re, quell'anno, per non dare l'impressione di intorpidirsi nell'ozio e buttare via il tempo, navigò lungo il fiume Meno fino al suo palazzo di Zels e da lì ridiscese il fiume e se ne ritornò a Worms. Ecco, finché la vecchiaia non lo inchioderà, il re non può fermarsi, perché tutto il popolo franco vive in lui. Una caratteristica fondamentale del potere di un re franco come Carlo Magno era anche il fatto che il re doveva continuamente spostarsi all'interno del suo regno. Non esisteva in quest'epoca nemmeno il concetto di una capitale. Certo, altri stati ben più antichi, come l'impero di Costantinopoli, per esempio, avevano una capitale. Perfino i Longobardi in Italia avevano una loro capitale, a Pavia. I Franchi non avevano la capitale. Carlo Magno passa tutta la sua vita spostandosi incessantemente all'interno del suo regno, dove possiede grandi proprietà fondiarie, ville in campagna, e Carlo Magno col suo seguito si sposta da una di queste ville all'altra, oppure visita le diverse città, va a controllare e sorvegliare i vari vescovi, sorveglia il funzionamento degli uffici periferici dell'impero, non si ferma mai. Ecco, una volta si credeva che questo dipendesse dal fatto che l'economia era talmente primitiva che non era possibile neanche l'approvvigionamento della corte, e quindi Carlo Magno con tutti i suoi uomini si doveva spostare da una zona all'altra come un branco di cavallette per consumare sul posto le scorte alimentari, i sacchi di grano, i porci salati, le botti di vino. Quando tutto era finito si spostavano da un'altra parte. Ecco, in realtà questa è un'immagine in qualche misura anche esagerata. Spostarsi era parte dell'arte di governo. Il re doveva farsi vedere, doveva far sentire fisicamente la sua presenza, farsi vedere dai sudditi, in un'epoca senza mass media, evidentemente, e soltanto dove lui era presente di persona le cose funzionavano. Dunque non c'era una capitale vera e propria. Questo può entrare in contraddizione con l'immagine che abbiamo di solito della capitale di Carlo Magno a Aquisgrana. Ma in realtà Aquisgrana non è una vera capitale. Aquisgrana è semplicemente un posto dove Carlo Magno, specialmente negli ultimi anni, ama tornare, molto più spesso che altrove. E per un motivo semplicissimo: Aquisgrana era un centro termale. A Aquisgrana c'erano le acque calde, che fin dal tempo degli antichi romani erano famose in tutta Europa, e a Carlo Magno queste cose piacevano. Carlo Magno ha sempre amato stare nell'acqua, la piscina, le acque calde, le terme, e quando trova questo posto che ha appunto degli impianti termali formidabili, decide che quello è il posto dove gli piace stare, specialmente nell'età appunto matura e poi in vecchiaia, quando gli acciacchi si fanno sentire. Carlo Magno sempre più spesso torna ogni anno dopo la guerra ad Aquisgrana a riposarsi e a passare l'inverno in piscina. E quindi Aquisgrana naturalmente ha anche un grosso sviluppo urbanistico. Carlo si fa costruire un palazzo e naturalmente, siccome queste cose hanno una valenza simbolica, manda degli architetti a Costantinopoli per vedere un po' come sono i palazzi dell'imperatore bizantino e poi se li fa copiare. Manda gente in Italia, a Roma, a portar via statue, marmi preziosi. Però comunque questo palazzo è una residenza, non si tratta di una capitale nel senso di governo. Il governo è ovunque si trova il re con i suoi collaboratori. Lo stesso termine di palazzo, che loro usano molto, non indica tanto l'edificio. Il palazzo, nelle fonti dell'epoca di Carlo Magno, è l'insieme dei collaboratori del re, di quelli che fanno andare avanti la macchina amministrativa. Sono la gente del palazzo, i palatini, E questa parola è quella che poi in italiano, con pronuncia modificata, ha dato i paladini. Ecco, i paladini che noi immaginiamo appunto in un'aura gloriosa, il paladino Orlando, sono in origine semplicemente il gruppetto, la squadra dei collaboratori amministrativi del re, che si spostano con lui e da qualunque sede sono in grado di far funzionare l'impero. La preoccupazione di mantenere, come dire, un filo diretto con il popolo, con la gente, è molto forte in Carlo Magno, e ci sono alcuni momenti della sua vita in cui questo rapporto diretto con i sudditi emerge in modo che è abbastanza impressionante anche per noi oggi. Se poi pensiamo ai mezzi dell'epoca, la cosa è ancora più impressionante. Ecco, in primo luogo Carlo Magno, che come sovrano emanava leggi, le faceva approvare dall'assemblea, lo sappiamo, ma sappiamo anche che questa approvazione, insomma, non era difficile da ottenere. Ebbene, però, quando queste leggi andavano a cambiare le consuetudini tradizionali dei suoi popoli, perfino Carlo Magno, il sovrano che dominava tutti i cristiani d'Occidente, perfino lui sente il bisogno di far approvare queste novità dalla gente. Ci sono alcuni momenti straordinari in cui Carlo Magno emana nuove leggi che cambiano, magari anche in aspetti marginali, le leggi tradizionali, ancestrali, per esempio, dei Bavari. Ebbene, in questo caso Carlo Magno manda disposizioni ai suoi funzionari in Baviera, dove dice: adesso voi convocate tutti gli uomini liberi, ognuno nella sua zona, ognuno nella sua provincia, fate queste grandi assemblee, leggete alla gente le nuove leggi, e poi per iscritto io voglio che ogni uomo libero della Baviera venga a firmare, o più facilmente a mettere il suo segno di croce, perché la grande maggioranza dei laici erano analfabeti, in modo che si sappia che queste nuove leggi sono state approvate. Ancora più impressionante è l'occasione, anzi sono due occasioni, in cui Carlo Magno organizza un giuramento di fedeltà a lui come sovrano e impone che tutti gli abitanti dell'impero si presentino a prestare questo giuramento di fedeltà. Di nuovo, attenzione, pensiamo alle condizioni dell'epoca. Un impero che si estende da Barcellona a Amburgo, quasi senza strade o comunque con strade miserabili, senza mezzi di comunicazione che non siano corrieri che a cavallo portano le lettere. Ebbene, in queste condizioni Carlo Magno organizza due volte un giuramento di fedeltà collettivo in cui chiede che attraverso le autorità locali tutti gli uomini liberi, o si intende i maschi maggiorenni, le donne tanto obbediscono ai maschi e quindi non c'è bisogno di farle giurare, ma tutti i maschi maggiorenni sono convocati dalle autorità locali e tutti in tutto l'impero pronunciano pubblicamente con la mano sul Vangelo una stessa formula di fedeltà a Carlo. Ecco, l'organizzazione di questa cosa è forse, come dire, l'aspetto più sbalorditivo dell'attività amministrativa di Carlo Magno. Noi conosciamo le formule anche, ci sono rimaste. Io, tale, prometto nei confronti del mio signore, il re Carlo, e dei suoi figli, che gli sono fedele, è un po' sgrammaticato, ma anche nel latino originario è così, e lo sarò per tutta la mia vita, senza inganno e cattive intenzioni. E a noi sono rimaste le lettere che dicono: tutti i monaci convocati dal loro abate devono giurare, tutti i preti convocati dal vescovo, tutti i servi convocati dai loro padroni, e così via, insomma. Qualche anno dopo che Carlo Magno diventa imperatore, decide che non basta più, bisogna far rifare il giuramento, questa volta menzionandolo come imperatore e non più soltanto re. E un'altra volta si rimette in movimento tutta questa faticosissima macchina amministrativa e tutti gli abitanti dell'impero sono chiamati a giurare con la mano sul Vangelo e quindi impegnandosi la loro anima, e questa era gente che a queste cose ci credeva, tutti sono chiamati pubblicamente a giurare fedeltà al sovrano.
Abbiamo trasmesso Alle 8 della sera, Carlo Magno di Alessandro Barbero, regia di Vittorio Attamante.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.